Non ci credo, ma è vero. Storie di ordinaria ingiustizia. Un programma ideato e condotto dall'avvocato Andrea Del Re.
Cari ascoltatrici e ascoltatori, bentornati al mio programma. Vi parla l'avvocato Andrea Del Re per la trasmissione Non ci credo, ma è vero, storie di ordinaria ingiustizia. Cominciamo con un caso di diritto del lavoro. E nel caso di specie si tratta di un dipendente che aveva sporto querela nei confronti del datore. La Cassazione ha affermato che la condotta tenuta dal dipendente di strumentalizzazione dell'annuncia penale nei confronti del datore integra un illecito disciplinare, non solo in quanto violativa del dovere di fedeltà, ma anche perché lesiva del più generale carattere di correttezza e buona fede. Il caso affrontato. Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento erogatogli per aver presentato querela non fondata nei confronti del proprio datore. La Corte di Appello rigetta la domanda, rinvenendo nei fatti addebitati al dipendente gli estremi di una condotta illecita e connotata da malafede. La stessa Cassazione successivamente, nel confermare la pronuncia del merito, rileva che l'esercizio del potere di denuncia e in generale del diritto di critica nei confronti del datore non può essere di per sé fonte di responsabilità, ma, continua sempre la sentenza, esso può divenire tale quando il dipendente faccia ricorso al giudice in maniera strumentale e distorta, gravemente ingiusta, ossia agendo nella piena consapevolezza dell'insussistenza del fatto addebitato al datore. Secondo la Cassazione, una condotta del genere non può che essere disciplinarmente rilevante perché contraria ai doveri derivanti dall'inserimento del lavoratore nell'organizzazione imprenditoriale ed idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario. Ci sembra ineccepibile.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile.
Beniamino Zunkeddu è innocente, assolto dopo 33 anni di carcere. L'ex allevatore di Burcei, paesino in Sardegna, che si è sempre proclamato innocente, era stato condannato all'ergastolo con l'accusa di essere l'autore della strage di Sinnai, Cagliari, dell'8 gennaio del 91, in cui furono uccisi 3 pastori. È la fine di un incubo. Dopo 10.000 giorni di carcere, la Corte di Appello di Roma ha riconosciuto uno dei più clamorosi errori giudiziari di questo paese. Beniamino Zunkeddu è innocente, ma prima che un giudice affermasse la verità, che lui ha sempre urlato, sono dovuti passare 33 anni. La conferma è arrivata quando i giudici hanno chiuso il processo di revisione con l'assoluzione per non aver commesso il fatto. Zunkeddu era accusato di strage per la morte di 3 pastori tra le montagne del Sinnai. Per quel delitto era stato condannato all'ergastolo e scarcerato soltanto ora, a fine 23, dai giudici della capitale che avevano accolto la richiesta di sospensione della pena avanzata dal suo avvocato. Tutto ruota attorno al superteste, un certo Luigi, che quel giorno sopravvisse all'agguato. La sua versione però non ha retto alla prova del tempo. Nel corso della requisitoria il sostituto procuratore generale, che ne ha chiesto l'assoluzione, ha infatti ricordato che si è andato avanti per 30 anni con le menzogne. Il 12 dicembre scorso l'atto decisivo del procedimento, il confronto in aula tra questo Luigi e il poliziotto, inizialmente interrogato, aveva sostenuto di non aver riconosciuto l'aggressore, ma qualche settimana dopo ha cambiato versione e ha accusato Zunkeddu, che è stato prima arrestato e poi condannato. Quella testimonianza, unica testimonianza determinante per la condanna del pastore sardo, sarebbe stata frutto delle pressioni del poliziotto. È lui che mi ha mostrato la foto di Zunkeddu, ha detto in aula l'uomo. L'agente di polizia che conduceva le indagini prima di effettuare il riconoscimento dei sospettati aveva ricostruito tutto e mi mostrò la foto di Zunkeddu e mi disse che il colpevole era lui. Successivamente alcune donne, in particolare Maria, recentemente aveva iniziato a dire: poveretto, pensa se è innocente, se è fatto tutti questi anni di carcere. I nostri dubbi sono cresciuti, dice questa Maria, sorella di uno degli uccisi, quando è stata la revisione del processo. Allora abbiamo iniziato a chiederci: e se fossi innocente davvero? Dubbi che sono aumentati, aveva aggiunto la donna, quando sono emerse le intercettazioni fra questo Luigi e la moglie. Allora abbiamo iniziato a chiederci se Luigi avesse davvero riconosciuto Zunkeddu, anche perché sapevamo che chi sparò quel giorno aveva una calza sul viso. Sin dall'inizio, parlando ai nostri familiari e per come sono andate le indagini, ci avevano sempre fatto capire che era lui il colpevole. Io ho seguito tutte le udienze del processo, ha concluso la figlia di uno degli uccisi. Ricordo Zunkeddu sempre seduto fra gli avvocati e mi chiedevo: ma sei innocente? Perché non parla mai? Questa vicenda è veramente, ovviamente, una vergogna, ma quello che lascia veramente sbigottiti e tramortiti è come si faccia, soltanto sulla base di una testimonianza, ad arrivare a condannare all'ergastolo una persona che ci ha vissuto in carcere ben 33 anni. E chi l'ha visto in televisione ha notato singolarmente la mitezza di quest'uomo, il quale non imprecava, non si arrabbiava con nessuno, soltanto si domandava: ma perché l'hanno fatto?
Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale, incosciente come un uomo compiaciuto della propria libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Vorrei essere libero, libero come un uomo, come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia, che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
Vorrei essere libero, libero come un uomo, come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza, con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti nel cosmo, è convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà.
La libertà non è star sopra un albero, non è neanche un gesto, un'invenzione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
Ed ora un caso di vessazione al lavoro che ovviamente ha dell'incredibile, ma ha dell'incredibile da entrambe le parti, secondo me. Cioè, non soltanto da parte del persecutore, ma anche da parte della vittima, che nel tempo ha accettato certe cose che poi alla fine sono emerse, ma in realtà forse poteva opporsi prima. Nel corso del rapporto di lavoro, Maria, la chiamo così, e le altre lavoratrici presso la società furono vittime di condotte vessatorie e lesive della loro dignità personale e professionale, inizialmente concretizzatesi in invadenze inaccettabili da parte del superiore sulla propria sfera intima e personale, poi proseguite in maniera sempre più pressante fino a culminare in vere e proprie vessazioni o offese, rimproveri, denigrazioni, umiliazioni, molestie del tutto ingiustificate. Altresì deve ritenersi affatto accertato che all'inizio dell'attività lavorativa la datrice consegnò a Maria un clistere con prescrizione di utilizzarlo. Le fu imposto una dieta ipoglicemica affinché potesse dimagrire e indossare così una sorta di divisa di taglia media o small. Altresì la datrice impose esami ematici e chiese a Maria la password per entrare nel database del laboratorio e prendere visioni dei referti con la scusa di darle un consiglio qualora ci fossero state anomalie. Altresì costrinse la lavoratrice a sottoporsi a sedute di massaggi sul luogo di lavoro praticati dalla stessa. Inoltre risulta accertato che la lavoratrice era stata più volte denigrata in pubblico e rimproverata in malo modo con forti urla e sia stata offesa con richieste riguardanti la propria persona del tutto estranea all'attività lavorativa e spesso sia stata accompagnata in uno stanzino ivi trattenuta dalla datrice e dalla collega più anziana. Come vi ho detto all'inizio, la cosa è finita poi ovviamente in giudizio e la Cassazione ha confermato la condanna nei confronti della datrice, quello che lascia un po' straniti la circostanza che questa donna abbia aspettato mesi e mesi e mesi. Io dico che fin dall'inizio, quando ha visto il primo giorno e questa gli dava un clistere, forse sarebbe stato opportuno dirgli arrivederci.
Come stai, bambina? Dove vai stasera? Che paura intorno, è la fine del mondo. Sopra la rovina sono una regina. Mamma, non so cosa salvare. Sono a pezzi, già mi manchi, occhi dolci. amici, cuori infranti. Che spavento come il vento, questa terra sparirà nel silenzio della crisi generale. Ti saluto con amore.
Compie reato il marito che spia la moglie e i figli quando non è in casa, grazie alle telecamere che ha nascosto nei locali. Quando vengono riprese e registrate scene di vita privata, infatti, il delitto di interferenza illecita si configura anche se si ha installato l'impianto nascosto e che è una persona che vive nello stesso appartamento, a condizione che l'autore della condotta non compaia nel video. Diversamente, l'atto di vita privata appartiene anche a chi l'ha registrato, così come anche l'eventuale consenso delle persone immortalate escluderebbe il reato. E se il marito sospetta e la moglie maltratti i figli, non può che rivolgersi all'autorità giudiziaria. Diventa quindi definitivo il sequestro disposto sulle tre mini telecamere che l'uomo, quando viveva in casa, aveva nascosto nei sensori del sistema d'allarme e sulla centralina per la registrazione delle immagini. È ormai guerra fra marito e moglie, si denuncia una vicenda per maltrattamenti anche sui figli minori. E dalla controdenuncia dell'uomo, oggi indagato per violazione della privacy, la signora scopre che il marito la stava registrando di nascosto. I file sono allegati all'atto giudiziario. Allora fa bonificare l'abitazione, la moglie, e scopre l'impianto, che invece ha sempre ritenuto collegata all'antifurto. Il consulente tecnico, arrivato dal giudice, si limita a confermare la presenza del sistema di registrazione. Non giova alla difesa a dedurre che quando le videocamere sono state installate lo stesso indagato vivesse nella casa. Neppure al convivente è consentito infatti di registrare di nascosto, a meno che l'autore della condotta non compaia nel video. Le frasi registrate all'insaputa dell'interlocutore, ad esempio, costituiscono prova documentale se sono prodotte da chi è presente alla conversazione. È escluso infine che le frasi registrate dell'uomo dimostrino il consenso della moglie alle riprese. Emerge solo che, come la donna, sia convinta che le telecamere entrino in azione in caso di intrusione da parte dei ladri. Quindi non credo che fra i miei ascoltatori ci sia un personaggio così peculiare, ma non vi venga mai in testa di mettere una telecamera d'insaputa della vostra moglie o del vostro marito.
È la prima volta che mi capita. Prima mi chiudevo in una scatola, sempre un po'
centinaia di docenti assunti dopo un regolare concorso rischiano di perdere la cattedra a causa di una sentenza emessa nei giorni scorsi dal Consiglio di Stato. Il caso è veramente paradossale. Nel 2020 viene bandito un concorso ordinario a cui molti professori non riescono a partecipare perché in piena fase pandemica hanno contratto il Covid e la normativa emergenziale imponeva l'isolamento. I candidati a quel punto, con il sostegno delle sigle sindacali, attraverso il ricorso al TAR, ottengono lo svolgimento delle prove suppletive che si tengono nell'aprile del 23. Molti di loro vengono assunti a tempo indeterminato nell'anno scolastico in corso, ma il Ministero dell'Istruzione e del Merito ricorre a sua volta al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR. Il 24 gennaio scorso, i magistrati di Palazzo Spada, cioè del Consiglio di Stato, con la sentenza affermano il principio della irrilevanza degli impedimenti soggettivi dei concorrenti, anche se causati da forza maggiore, annullando di fatto la decisione del TAR che aveva ordinato le prove suppletive. Un caos burocratico ora, che ha precipitato oltre 500 maestri e professori nel panico e che vede tutti i sindacati schierati contro il Consiglio che sembra scordare la fase emergenziale. La vicenda risale appunto al 2020, quando viene emesso il bando concorsuale, che non prevede prove suppletive in caso di impedimento. Siamo in piena emergenza pandemia e in molti non riescono, non certo per loro volontà, a partecipare alle prove scritte, programmate in quanto affetti da Covid o comunque in status di quarantena. Vista la situazione, i docenti ricorrono al TAR per chiedere l'annullamento. Il Tribunale Amministrativo accoglie l'istanza e ordina di fissare le prove suppletive che vengono regolarmente svolte 2 anni dopo. A quel punto è lo stesso Ministero dell'Istruzione a schierarsi contro i docenti già in cattedra con un appello al Consiglio di Stato, sottolineando che la possibilità di deroga alle modalità prestabilite dall'ex speciale, cioè dal bando, e dalla disciplina generale in materia ha impedito ai ricorrenti che hanno contratto il virus o sono venuti a diretto contatto con soggetti infetti di presentarsi alla prova concorsuale e richiama la giurisprudenza consolidata, il Ministero, secondo cui meri impedimenti individuali ostativi alla partecipazione del singolo candidato alla prova scritta non impongono all'amministrazione un rinvio generalizzato delle relative prove o la predisposizione di sessioni suppletive di esami, prevalendo l'interesse pubblico a cedere il svolgimento delle operazioni concorsuali. Se noti bene, le suppletive erano fatte dopo 2 anni. L'interesse pubblico al celere svolgimento, parla la sentenza. Il Consiglio di Stato invece, con la sentenza dei giorni scorsi, dà ragione al Ministero, ribadendo che la situazione di emergenza epidemiologica da Covid, unitamente alle conseguenti misure adottate a tutela della pubblica incolumità, non appaiono idonee a scalfire il tradizionale principio della irrilevanza delle circostanze di forza maggiore ai fini della partecipazione al concorso. Ma se è forza maggiore, è forza maggiore. Non si riesce a capire in questa circostanza come il Consiglio di Stato sia così cieco, sia da un punto di vista giuridico, sia altrettanto da un punto di vista di buonsenso. Quindi a questo punto la situazione è veramente paradossale, in quanto non si riesce a capire come questi insegnanti, che nel frattempo hanno cattedre e stanno insegnando all'attualità, che fine faranno.
Nella confusione, miliardi di persone, solo un'occasione qua giù, tra l'azzurro e il buco nell'ozono, tra John Lennon, Paul e Yoko Ono. Il passato non dimentica, il futuro fa ginnastica, si prepara tutti i giorni per te. Canta un po' Alba Chiara, un po' My Way. Schiaccia il tasto rec e il tasto play. E poi così, tu sei qui, Natale in un qualsiasi lunedì, Udinì che toglie le catene al mondo, in fondo un inganno non è, è solo una follia, un salto nel vento. sera, un Platone, un Botticelli, Dumbley, la maieutica del fai da te. Vuoi morire, vivere con me. E poi così il tuo ritorno, eclissi in un qualsiasi mezzogiorno, mi trasformo cercando luce in fondo al mondo insieme.
Carissimi, anche per oggi ho concluso con episodi sicuramente particolari che vanno dall'ultimo che ha dell'incredibile nei confronti di questi poveri insegnanti. Sicuramente il marito che spiava la moglie alla telecamera è altrettanto singolare. Come vedete non c'è mai da meravigliarsi in tutto il mondo, ma particolarmente in questo paese. A tutti una buona serata. A presto!
Non ci credo, ma è vero. Storie di ordinaria ingiustizia con l'avvocato Andrea Del Re torna il prossimo mercoledì alle 15:00.